dal discorso più tecnico, militare della prima parte, progressivamente a un discorso di interazione con la società. In questo caso, che cosa è stato l'Aosta e quale testimonianze ha lasciato, non dal punto di vista strettamente del militare, ma appunto come elementi culturali che tra la fine degli anni 30, perché il Sacraio l'hanno inaugurato quasi all'osso della guerra, nel 40, ecco, mi ricordo 39-40, che appunto comunque facevano parte di quella che potremmo chiamare la cultura ufficiale della città di Aosta nel momento stesso in cui Chanù diventa poi ufficiale, perché se ben ricordiamo la nomina è stata appunto tra il 40 e tra il 41. Quindi quale cultura militare esprimeva l'esercito nel momento in cui Chanù è entrato a farne parte, non più come soldato semplice, come sottufficiale, ma come sottotenente di complemento, non a caso nel battaglione Aosta. Lascio la parola.
Sì, il libro che vedete alle mie spalle non è quadrato, ma è abbastanza rettangolare. Ci sarà una deformazione nella visione delle diapositive. Ciò nonostante, ho voluto mettere come prima diapositiva proprio l'intestazione del volume, perché la ritengo in effetti veramente la memoria del battaglione, la memoria della Aosta. La memoria perché si basa sui cimeli, sui documenti e sulle fotografie, sulle armi anche, che sono conservate nel sacrario del Quarto Alpini, che è la caserma Testafochi. Per cominciare, proprio per iniziare a entrare quindi nel vivo della trattazione, ho deciso di leggervi quasi pari pari l'introduzione di questo volume. Difatti, in effetti, il 18 maggio 1940 fu inaugurato il sacrario del battaglione Alpini Aosta. Fu in effetti il coronamento della volontà del 4 Reggimento Alpini, che volle e che lo fece per perpetuare la memoria dei propri caduti e anche il culto delle sue tradizioni militari. Le vicende che portarono alla creazione del sacrario, alla mettere insieme tutti i cimeli, furono le vicende della Prima Guerra Mondiale e servono impresso un marchio, diciamo pure indelebile, in quelli che l'avevano vissute, e trovarono nell'istituzione militare la volontà di costruire un memoriale in cui le sofferenze e l'eroismo trovassero appunto un monumento, ecco, fossero conservati e venisse fuori un monumento nel suo insieme, il sacrario. La Valle d'Aosta non era stata teatro di guerra nella Prima Guerra Mondiale, ma contribuì con un prezzo altissimo a questo fatto. 8.500 giovani furono inviati al fronte, 1.557 furono i caduti. Tenete presente la popolazione della Valle d'Aosta, molto molto esigua rispetto a una Lombardia, a un Veneto o a qualsiasi altra regione italiana, anche la più piccola delle altre. Quindi 1.557 caduti sono una cifra enorme, 3.600 ospedalizzati, moltissimi prigionieri. Quello che il personaggio di spicco di quel periodo fu sicuramente il colonnello Ernesto Testafochi, che comandò, che fece parte del Quarto Alpini e che comandò il battaglione nelle vicende, praticamente in alcune vicende importanti della Prima Guerra Mondiale, non l'ultima appunto quella del Monte Vodice, e quindi che fu un momento bellico che contribuì alla medaglia d'oro al battaglione Alpini Aosta, l'unico della Prima Guerra Mondiale ad essere stato conferito di tale onorificenza. Vediamo l'ingresso del sacrario, il sacrario che è stato rinnovato lo scorso anno grazie all'effettivo interessamento dell'allora comandante generale Oliviero Finocchio e del colonnello, allora colonnello, ora generale Dupuy, Guido Dupuy. l'ingresso del Sacrario, dicevo, dal quale si può accedere alle sale, è diviso in sale, c'è immediatamente a sinistra c'è la sala della Prima Guerra Mondiale, l'ingresso è stato dedicato alla storia degli alpini dal 1872 fino ai giorni nostri. Si vede nello sfondo un corridoio che va oltre, c'è la guerra d'Etiopia e infine ancora un'ultima sala che riguarda diciamo i relativamente pochi cimeli della Seconda Guerra Mondiale. C'è un perché anche in questo, perché sono pochi. Dicevamo che il territorio non poteva offrire dei luoghi simbolici per celebrare i contenuti dell'impegno e i valori di quei soldati. Stiamo sempre parlando della Prima Guerra Mondiale e difatti alla fine del conflitto non si avvertì l'esigenza di costruire un luogo di memoria. Perché? Perché il Sacrario non viene costruito, non viene messo in piedi insieme dalla fine della Prima Guerra Mondiale, ma praticamente si comincia a raccogliere i cimeli verso fine degli anni 20. I locali di questo sacrario, dicevo prima, si trovano nella caserma Testafochi, che comunque è stata inaugurata a metà degli anni 30, quindi non esisteva neanche un luogo precedente a questo, per cui i cimeli erano stati raccolti in altri locali dell'allora caserma Beltrico. Andando avanti, dicevo, un museo della memoria avrebbe potuto in qualche modo, ma soprattutto in questo modo, avrebbe potuto in parte assolvere al compito di fare qualche cosa in memoria di quei soldati che avevano dato innanzitutto la vita per andare a combattere in una guerra che probabilmente non la sentivano neanche loro, era completamente fuori, non stavano difendendo le proprie città, non stavano difendendo i confini vicino casa, come poi invece succede 20 anni dopo nel 40. Dunque, quello del Sacrario fu pensato nel periodo prettamente fascista, e nel periodo anche delle guerre coloniali, perché se andiamo a verificare i tempi, da quando viene costituito, vengono adibiti i locali al Sacrario, siamo a metà degli anni 30, viene inaugurato nel 18 maggio 40. Quindi il periodo è proprio quello, Spagna, guerre coloniali, Spagna, e praticamente siamo al giorno prima della Seconda Guerra Mondiale, perché poi il 10 giugno c'è la dichiarazione ufficiale della guerra contro la Francia. E allora, intanto vado avanti con le immagini. Questo è l'interno della sala della Prima Guerra Mondiale. E vorrei aggiungere ancora, ecco, un'immagine di uno dei tanti raccoglitori che hanno tantissime fotografie. Io ne ho contate, in un raccoglitore ce n'è 570, in un altro ce n'è 190, sono cifre abbastanza. Non tutti i soldati che vedete rappresentati, neanche di questi, sono morti durante l'operazione di guerra, ma hanno voluto comunque donare i familiari poi successivamente le fotografie proprio per contribuire al facimento, alla messa in opera di questo memoriale, di questo sacrario. E io pensavo che era importante ricostruire il filo che lega le intenzioni che hanno spinto in questo lungo periodo molte persone e una istituzione a mantenere questo patrimonio, comprendere come esso sia stato via via selezionato per la costruzione della memoria. Oltretutto gli oggetti che ci sono nel Sacrario ci possono aiutare a farci capire com'è che si originano i simboli, che queste cose possono essere utili per dare continuità nell'immaginario nostro collettivo per la ricostruzione dei fatti e quindi della memoria stessa. Difatti è attraverso i simboli e i reperti, la memoria, che oggi sono possibili nuovi studi sull'uso pubblico delle testimonianze del passato. Molte ricerche in questo senso sono state realizzate riguardo ai grandi fenomeni del XX secolo, come la Seconda Guerra Mondiale, la Shoah, la guerra di Corea, del Vietnam, ma comunque sono concordi molti grandi storici che comunque la memoria collettiva viene sempre rapportata a quello che è stata la Prima Guerra Mondiale, non a caso venne poi chiamata la Grande Guerra. Ecco, dicevo che questo sacrario fu inaugurato nel 40, proprio alla vigilia di quella che poi sarebbe stata la Seconda Guerra Mondiale, quella che sarebbe stata poi il disastro della nazione italiana in quanto a fascismo, alla caduta del fascismo e in quanto a guerra civile che poi seguì dopo l'8 settembre. Il sacrario subì perdite notevoli in termini di cimeli, di armi soprattutto, che furono requisite a seconda di chi arrivava, fascisti, tedeschi, partigiani, un po' tutti hanno un po' saccheggiato per quel che concerneva la parte bellica. Andando avanti, chi ha deciso di mettere insieme i cimeli, le fotografie come questa che vediamo di un reparto del battaglione Aosta impegnato ancora nella Prima Guerra Mondiale, mi pare sul Merzl, ha voluto ricordare e non dimenticare queste persone. Non sappiamo se questi che sono inquadrati in questa fotografia siano stati, se sono poi tornati dall'est, dal fronte orientale, devo dire. Però è una delle fotografie incorniciate che sono conservate nel sacrario. Altre fotografie di guerra sono contenute in altri raccoglitori. Ecco, questa è un'altra ancora del battaglione Aosta. Queste sono fotografie con la dicitura reparto dell'Aosta sul Merzl, sul Vodice. Questa ancora è sul Merzl, come quella di prima. Ecco, arriviamo alla caserma Testafuochi. La caserma Testafuochi è il luogo che ha in sé il sacrario nella parte ovest della costruzione. Caserma Testafuochi, tra l'altro, è oggetto di trattativa tra la regione e l'esercito proprio per la sua eventuale, praticamente si sembrerebbe sicura, il suo sicuro passaggio alla regione Valle d'Aosta quale nuova sede dell'università. E si diceva appunto nell'ambito delle autorità dell'esercito che il sacrario deve rimanere proprietà dell'esercito e dovrebbe rimanere il luogo che, per il quale è stato pensato. Questo è l'ingresso del sacrario. Passiamo adesso agli anni 20 innanzitutto. Sono gli anni in cui il 4 Reggimento Alpini, nella persona del colonnello Carlo Rossi, prende contatto con le famiglie dei reduci, innanzitutto, con i vari militari ancora servizio, tramite giornali, lettere e altri sistemi, anche il passaparola, per poter mettere insieme quello che poi diventa l'odierno sacrario, quello che diventa il museo dell'Aosta. Questa è una lettera conservata in un raccoglitore, questa è un'altra. Tra l'altro si può leggere una firma, è Rosa Urli, è la moglie della medaglia d'oro Ferdinando Urli. Qui ancora documenti che riguardano la costituzione del sacrario, la dama di Palazzo di Sua Maestà, la contessa Pes, che con questa lettera approvava il discorso del sacrario e dava mi pare che desse addirittura un libro riguardo il battaglione. Questo è il colonnello Carlo Rossi, praticamente il promotore, colui che si prese, si fece carico di questa della costituzione, della messa in opera, dell'inizio della raccolta dei cimeli, delle lettere, delle cartoline, delle armi. Perché questa foto? Questa è un'altra foto che si trova nel sacrario e l'ho messa in programma perché? Perché nell'immaginario collettivo di allora, degli anni 10, anni 20, i bersaglieri erano la truppa d'attacco, mentre gli alpini erano coloro che stavano sulle montagne, a guardia dei confini, a guardia della tranquillità di coloro che stavano al di qua dei confini. Questo era ovviamente nell'immaginario anche della retorica, era un po' il senso comune del pensare. Questa è una compagnia, la 41esima dell'Aosta, a fine 800, anche questa è una foto che è conservata nel sacrario, esattamente entrando all'ingresso, e ancora un'altra foto d'epoca, fine 800, tre ufficiali che con quella divisa sono stati in vetta al Monte Bianco, Freri, Cattaneo e mi sfugge il nome del terzo. Interessante il fatto che con questa divisa, e oggi immaginiamo come la si va in montagna, loro sono stati sul Monte Bianco. Qui è la regina Margherita che durante le esercitazioni che si tenevano in valle, qui precisamente siamo tra la Torre della Ranzola, tra Gresson e Gressoney, partecipava guardando ovviamente, magari per rendersi conto di cosa facessero le truppe, di come si muovevano le truppe in questo ambito. Veniamo ai soldati che hanno dato lustro, dico lustro ma loro hanno perso la vita, e comunque hanno portato in alto quello che è il battaglione Aosta, quello che poi il battaglione Aosta ha conseguito da questo, la medaglia d'oro al battaglione, ma queste persone, Beltricco in questo caso, decorato appunto di medaglia d'oro, Ferdinando Urle un'altra medaglia d'oro e Zerboglio ancora un'altra medaglia d'oro. Beltricco cade nel 16, Urli non vorrei sbagliare nel 17 e Zerboglio nel 18, tra l'altro a pochi giorni, Zerboglio a pochi giorni dal termine della guerra. Le diciture per la medaglia che hanno tenuto sono ovviamente dell'epoca, per cui esaltavano l'eroismo, esaltavano l'azione. Mi viene in mente quella di Zerboglio che addirittura viene ferito, si rialza, riparte, colpisce, ferito ancora finché non viene colpito a morte. Erano, cioè, come pensiero, bisogna calarsi in quello che era allora il modo di pensare riguardo al valore della vita, il valore per cui oggi magari si sente un attimo un po' spiazzati da queste cose, perché abbiamo accumulato tutta una serie di altri ragionamenti nella nostra testa, per cui la nostra esperienza è frutto di tutte le altre esperienze che ci pervengono dalla storia, dalla scuola, dall'insegnamento, dalla cultura locale, nonché dallo Stato. Per cui veniva da pensare in maniera particolare al fatto di come queste persone dessero così, se sembra quasi come se niente fosse, la vita per un ideale o per un qualcosa in cui credevano veramente. Un'ulteriore fotografia di questa, il personaggio alla sinistra è Leonida Bissolati, un interventista, già eletto parlamentare nel Partito Socialista e poi espulso perché contrario ai dettami del partito, lui invece voleva intervenire nella guerra, e nonostante l'età si vede, si arruolò volontario come caporale. Lui c'è nell'ambito del sacrario, sia con delle foto, sia con dei telegrammi, sia con delle lettere della moglie, come questa, che appunto dona delle fotografie di suo marito, oltre alla giubba, che è conservata anche questa nel sacrario. Ma anche perché Leonida Bissolati diventa ministro nel 1920, è il ministro che ha un particolare ministero, che è quello di rimettere un po' a posto, di contattare l'esercito e metterlo, fare in modo che il rientro delle truppe sia il meno traumatico possibile, anche perché si stavano rendendo conto di cosa stava succedendo nel 1919, il discorso della vittoria mutilata da parte di D'Annunzio, il discorso del rientro dei reduci che non trovano lavoro, perché l'economia di guerra era improntata a fare armi. Nel momento in cui finisce la guerra bisogna riconvertire l'industria in altre cose, poi il rientro a casa non sempre è stato facilitato appunto da trovare il lavoro immediatamente, per cui ci furono i moti del 19, anche qui in Valle d'Aosta ci furono i moti per il lavoro, moti sui quali poi si imperniò quello che fu il ventennio successivo, appunto il periodo fascista. Ancora altre immagini della Prima Guerra Mondiale, un soldato, si chiama Mario Testa, morto anche lui. Qui lo vediamo fotografato con una mitragliatrice che non è italiana, è una Schwarzlose, ed era un po' l'arma la più cattiva dal punto di vista, se si può dire così, da parte degli austriaci. Era un'arma potente, sparava 2600 colpi al minuto, pesantissima, ma è un'arma che ha falciato praticamente in lungo e in largo tra le file dei vari fanti, dei vari alpini che andavano all'attacco. E altre immagini ancora di reperti che sono nel sacrario, maschere antigas, purtroppo provate anche da parte dei reparti alpini nell'ambito della conca di Plezzo, nell'Alto Isonzo. Queste sono armi, sia la mitragliatrice, sia le maschere antigas e poi dopo l'aereo anche, sono le nuove armi della nuova guerra, come anche i tank, come anche i carri armati, che hanno poi deciso alla fine della guerra le risoluzioni della guerra stessa. Sono armi, sono innovazioni tecnologiche, c'è un nuovo comune ancora oggi che dice che le innovazioni migliori sono sempre prima militari e poi dopo passano successivamente al Piazza del Quirinale, il momento in cui si doveva entrare in guerra. E qui siamo sulle Alpi, ancora immagini del battaglione durante il rancio. Qui stanno tirando un pezzo, non so se è un 135, magari qualcuno è un po' più esperto nell'ambito del calibro. Ancora, ecco, ho messo anche questa come fotografia, in quanto è presente nel sacrario con tanto di firma al valorosissimo quarto alpini, è il generale Cadorna, uno dei più discussi generali, in quanto sappiamo tutti che cosa gli è stato, che cosa ha fatto e che cosa gli è stato appunto contestato. Ciò nonostante, a prescindere dagli errori che mise in atto nell'ambito della strategia su tutto il fronte orientale, lui aveva un particolare rispetto probabilmente per le truppe alpine. Difatti, all'indomani dell'Ortigara, quando ben 28.000 caddero in quell'occasione, in quell'inutile, ormai gli storici lo dicono, è stata un'inutile strage quella dell'Ortigara, ebbe parole di encomio per i reparti alpini, mentre per gli altri reparti ci fu appunto il discorso che non furono commiati, ma anzi lui disse che fuggivano praticamente. Ho messo anche questa come diapositiva, sono volantini austriaci che all'indomani di Caporetto stampavano sia in italiano che in tedesco per demoralizzare le truppe e fare in modo che si rivoltassero, che smettessero di combattere. Ce n'è più di qualcuno nel sacrario. Ovviamente il loro scopo era quello di fare in modo che le truppe venissero meno al combattere, anche perché dopo Caporetto sembrava che si dovesse appunto finire la guerra, loro speravano che fosse così, non avevano tenuto conto del fatto che prima gli italiani stavano combattendo per avanzare, mentre adesso stavano combattendo per difendere quello che era già loro, quindi era esattamente una posizione completamente rovesciata, anche e soprattutto di animo, di predisposizione d'animo da parte delle truppe. Stavano difendendo casa loro, non più per riprendersi, per concludere il risorgimento, quindi le Tre Venezie e il Friuli, ma stavano adesso, vista la debacle di Caporetto, stavano difendendo casa loro, che era già loro. Qui siamo a 1919, l'apoteosi della vittoria, con i reali, tale della patria a Roma. E qui abbiamo Gabriele D'Annunzio che sempre nel 19 entra in fiume, in quella che è il clou del cosiddetto periodo della vittoria mutilata, in quanto fiume non doveva essere, dal patto di Londra, non doveva essere data all'Italia, in quanto doveva rimanere l'unico porto all'Austria-Ungheria, se non che l'Austria-Ungheria diventò un niente, non ebbe più sbocchi al mare, e quindi Fiume, grande popolazione italiana, veniva logicamente vista come un naturale possedimento italiano. Da qui i problemi che ci furono. In questo caso intervenne anche il battaglione Aosta, in quanto nel 19 non era ancora stato smobilitato, ma era ancora in Istria a mantenere le posizioni, a ricostruire le strade, a rimettere a posto i ponti, cioè in pratica finita la guerra il 4 novembre del 18, la smobilitazione durò un anno e mezzo, quindi le truppe vennero usate per fare i cantonieri, per fare le opere di necessità maggiore. E il battaglione fu anche impiegato nell'ambito della penisola d'Istria, vicino a Fiume, proprio per mantenere una posizione di presenza militare italiana, in quanto a questo fatto di annunzio della conquista di Fiume, che era contro i voleri del presidente americano Wilson. Questo è collego il discorso del battaglione Aosta, presente in quella zona, con questo monumento. Che è il monumento costruito sul Monte Vodice a ricordo del maggio 17, la conquista del Vodice da parte di Testafochi. Ho messo questa foto perché? Perché successivamente questo monumento viene distrutto negli anni 30, metà degli anni 30, in quanto gli irredentisti sloveni, cioè in Slovenia successe quello che successe poi in Val d'Aosta a fine anni 30. Il regime cominciò a cambiare i nomi, i cognomi delle persone e i nomi delle località, voleva italianizzare tutto e tutti in maniera sistematica. Ovviamente la gente del luogo non era tanto d'accordo, come non si era d'accordo qui in valle a cambiare i propri cognomi, anche perché le identità, cioè, sono cose che non si cambia così, perché a prescindere. Quindi negli anni 30 viene distrutta, mi pare nel 35-36, la lapide che vediamo qui contenuta in questa teca, è anche lei nel sacrario, e si può, se si va a visitare il Sacrario e si può leggere il Battaglione Aosta, Monte Bodice, fu recuperata dal comandante Freri, la comandante Frati, e poi fu portata in valle, donata al Sacrario proprio a ricordo del fatto che gli alpini dell'Aosta costruirono un monumento a loro dedicato. Dicevamo dei monumenti costruiti all'indomani all'inizio della portazione, diciamo dei monumenti costruiti all'indomani della fine della guerra. Anche quello di Aosta fu fra questi, questo è il 1924, e qui vediamo, qui non siamo ad Aosta ovviamente, siamo ancora a Roma, all'Altare della Patria, ma già vediamo Mussolini, prima persona, dietro si scorge anche Giovanni Gentile, laggiù, a destra, che tra l'altro fu ministro dell'istruzione, da cui dobbiamo tutta una serie di leggi che sono andate avanti per molti anni in ambito scolastico. E allora, fu il fascismo a prendere in mano il discorso della memoria riguardo alla prima guerra mondiale, non a caso, perché il fascismo aveva tutta la convenienza a prendere in mano questo discorso, in quanto si faceva portavoce di quello che erano le discorsi dei reduci, del fatto che non si trovava lavoro, del fatto che lo stato sociale era ridotto ai minimi termini. Quindi si prese questo onere, ma con un ritorno che poi vedremo nel corso degli anni ne ebbe dei vantaggi notevoli. Ancora tornando al Sacrario, tra gli altri documenti, e parlando di fascismo, c'è un telegramma di Italo Balbo, che non è l'ultimo dei fascisti. Italo Balbo non era, anzi era uno dei quattro triumviri che marciarono su Roma, e che quadrumviri
scusa,
grazie, perché è nel Sacrario questo? Perché lui era già ministro dell'aviazione e considerava gli alpini gli altri aviatori delle montagne, nel senso che andavano in alto sulle creste, quindi diceva all'ala là dei propri scarponi, scarponi, quarto reggimento risponde all'ala là degli aviatori che hanno come
hanno come con loro la passione di liberi e puri orizzonti, ecco, del cielo.
Perfetto.
Si vede meglio.
Per cui nel Sacrario ci sono documenti anche di questo tipo, c'è poi anche la risposta del colonnello Rossi, che è qui in mezzo, il terzo dalla sinistra. I quattro alpini che sono ai lati, 2-2, sono i quattro alpini che sono andati con Umberto Nobile nella spedizione polare con il dirigibile d'Italia, e loro sono stati di appoggio nelle Spitsbergen, nelle Svalbard oggi, e tra l'altro nel Sacrario c'è anche un gagliardetto dell'ANA firmato da Nobile proprio a ricordo del fatto che il battaglione contribuì con le truppe in questo fatto. Ancora nel periodo fascista, per sottolineare, nel periodo fascista la cultura veniva inculcata sin dalla tenera età dei ragazzi. C'è un diario di una ragazza, si chiama appunto Grazia Cortellino, che da come si è potuto leggere dimostra dei sentimenti del, si può evincere da quello che si legge, i suoi sentimenti nei confronti di figure eroiche quali il tenente Cioia, che è uno dei decorati che è anche lì nel Sacrario, e si può evincere come questa cultura fascista veniva inculcata e veniva poi fuori in queste cose, veniva fuori in queste cose come questo diario in cui si loda un certo tipo di azione, un certo tipo di eroismo. E ancora, tra le fotografie di alcuni album, i Balilla, Balilla e i giovani italiani venivano anche qui da Ossa, tirati su bene. Ecco, ancora il battaglione, nella metà degli anni 30, quando all'indomani della costruzione del monumento che tuttora c'è nella caserma Testafuochi, le due colonne con il motto del quarto alpino, l'avversa e l'ultraversa, donato dalle donne fasciste di Aosta, della Val d'Aosta. La donata del 29 a Roma, l'elogio da parte di Mussolini al glorioso battaglione Aosta, la visita, la rassegna delle truppe del battaglione da parte di Mussolini, e poi torniamo ad Aosta nel 32 quando viene Umberto, ancora il principe di Piemonte, con Manaresi, che era il responsabile dell'ANA dell'ora, no? Manaresi, e viene su in Valle d'Aosta insieme con la regina, con la futura regina principessa di Piemonte, e tra le altre cose che fecero andarono a inaugurare il rifugio Vittorio Emanuele al Gran Paradiso, andando su prima in macchina, poi a dorso di mulo. Qui è nel 34 quando il quarto alpini viene collocato da Ivrea, viene spostato ad Aosta. Questo è l'arrivo all'Arco d'Augusto, tra ali di folla inneggianti, e tra l'altro era un arrivo preparato perché tutti i Balilla, tutto l'apparato del regime fascista era pronto, era con varie manifestazioni, con vari manifesti, si sono mossi veramente alla grande. Ancora un passaggio di questo, i caduti e l'entrata nella caserma Testafuochi, che non era ancora stata inaugurata perché siamo nel 34, ma era già praticamente terminata la sua costruzione. Qui ancora una funzione nel piazzale antistante la Beltricco, ecco, questo è il monumento oggi ai caduti. E adesso veniamo nel luogo dove siamo in questo momento, il castello Jouctaux, poi diventato Duca degli Abruzzi, sede della scuola militare alpina, che fu fortemente voluta da Giorgio Fino, che diceva: ma com'è? Gli alpini vanno in montagna, ma bisogna che siano capaci, allora siano capaci in tutto ad andare in montagna. Quindi fu creata questa scuola militare alpina proprio per far fronte a questa carenza che allora si sentiva, che era quella di avere un reparto all'altezza di. L'altezza per poter arrivare dappertutto, quindi sui ghiacciai, sulle creste, in cima alle montagne, con qualsiasi tempo, con qualsiasi. Per sostenere questo furono successivamente, fine anni 30, furono fatte delle operazioni sì di addestramento, ma anche di propaganda per quel che concerne il regime, perché portare 200 alpini in vetta al Monte Bianco, armati, farli fare la traversata delle Gran Muraglie dalla Val Pellino, andare a Cervinia, scalare ancora il Monte Bianco da tre vie diverse, e il Gran Paradiso, era una tecnica di propaganda che funzionava. Oltretutto venivano riportate nell'ambito dei settimanali, come la Domenica del Corriere. C'era un famoso pittore, si chiamava Beltrame, che faceva le copertine della Domenica del Corriere, e una volta ci fu proprio la copertina che riguardava gli alpini della scuola dell'Alpina. Ancora, proseguendo il nostro veloce viaggio nell'ambito del sacrario, una parte dedicata alla guerra di Etiopia, con alcuni cimeli, come si può vedere da questa immagine, peli di scimmia, tamburi, un casco coloniale. Le foto dei militari caduti e quindi decorati di medaglia d'oro. Ancora, ecco, un'altra immagine, sciabole, spade, lance, tutto perché? Perché appunto in Etiopia ci fu bisogno anche degli alpini. Non andò la Osta in Etiopia, ma l'Intra e l'Ivrea, l'Intra. E furono adoperati nelle battaglie dell'Ambaradan, del Maiceu e del lago Ashan. Il discorso dell'Etiopia è un po' particolare perché mette in evidenza quello che fu il periodo, per quel che concerne il periodo, mette in evidenza quello che Mussolini in effetti voleva fare, la conquista delle colonie per poter essere alla pari, trattare alla pari con Francia, Inghilterra, Germania stessa, e non tenendo conto però di tutta una serie di altre cose, e quindi andando a spendere in termini umani, in termini anche economici, forze che poi all'indomani quando avrebbe dovuto averle per il secondo conflitto non era preparato, proprio a motivo del fatto che con l'Etiopia e poi la Spagna ci fu una depauperazione di queste risorse. E oltretutto fu anche, a mio avviso, abbastanza grave l'intervento dell'Italia in Etiopia, in quanto si dimostrò non tanto brava gente l'Italia, ma utilizzarono il gas, utilizzarono dei sistemi di convinzione nei confronti dei locali che sono tutt'altro che belli. Insomma, il fatto che si usarono i gas all'indomani del fatto che già dalla Convenzione di Ginevra erano stati banditi. E ci sono nel Sacrario dichiarazioni anche di Mussolini su dei giornali in cui viene proprio esplicitamente acconsentito al generale Graziani di utilizzare i gas e poi di utilizzare il discorso di un italiano, 10 etiopici, cose di questo tipo, nonché la distruzione del monastero di Debre Libanos con 1500 monaci uccisi perché ritenuti colpevoli di aver dato asilo a chi si ribellava. Quindi l'Etiopia è un po' discutibile storicamente parlando. Siamo alla fine degli anni 30, Mussolini viene ad Aosta, inaugura il palazzo che c'è proprio di fronte alle Testafochi, eccolo affacciato, poi visita la caserma Testafochi. Queste sono foto prese dal giornale La Provincia di Aosta, che è conservato, pure alcune copie sono conservate nel Sacrario, qui insieme al colonnello Magliano. Ancora siamo proprio all'interno della caserma, quella che vedete in fondo è la Beltricco, quindi alle spalle c'è la Testafochi. Sono in visita, va in visita alla Twill, a Porta Vittoria, e poi al piccolo San Bernardo, alle miniere, va anche alla Cogne, va anche a Cogne, alle miniere di ferro, alla Twill e quelle di carbone, e a Cogne, quelle di ferro, poi scende alla Cogne, giù per vedere l'acciaieria. Qui siamo nel 39, perché quello che avevo in mente di fare era quello che abbiamo anche sentito precedentemente dal dottor Guaglione, era la guerra con la Francia, quindi è venuto a controllare, a verificare di persona lo stato delle cose del confine con la Francia. Qui infatti siamo già praticamente in guerra e Mussolini viene a verificare ciò che è stato fatto all'indomani dei 10 giorni della guerra con la Francia, quindi siamo al 20, 24, 25 giugno di 1940. Qui siamo a Morgé, cioè il principe di Piemonte, assieme anche a carico del quarto qui, e qui siamo al Col del Piccolo San Bernardo, dove furono eretti già allora dei cippi, quarto reggimento alpini. Qui è dedicato al capitano Boari Faone e a due alpini, Carvallo Romualdo e Canzio, caduti. Sono i primi che cadono della Osta praticamente sul fronte qui occidentale con la Francia. Boari Faone, tra l'altro, è un capitano che prima non era alpino, perché è stato prima nel Dodecaneso, quindi in Turchia, vicino alla Turchia, nelle isole di fronte alla Turchia, quando ci fu la guerra con Libia nel 1912, poi cambiò arma, divenne alpino, fu in Istria nel 19, quando prima dicevo del battaglione che era in Istria per la crisi di Fiume, e qui lo ritroviamo purtroppo in questa veste. Fu forse uno dei primi ufficiali a cadere in quell'anno. Ecco ancora la stessa situazione, la messa a campo, e alcune armi ancora conservate nel sacrario, armi francesi e alcuni mortai. Questa è la ridotta distrutta, è il forte di Traversette, di cui prima si parlava anche con il dottor Boglione, da dove appunto tiravano sul Piccolo San Bernardo, facevano il tiro piccione praticamente, perché lì sotto, e beccavano veramente, si muovessero. Qui siamo all'indomani della seconda guerra mondiale, quando si cerca di ristabilire un po' il tutto, sia con l'Europa, sia con... e vengono ripristinati i reparti, viene ripristinato il battaglione, viene ripristinato... Ecco qua, infatti, siamo vicino alle Dinoire, sul Monte Bianco, ghiacciaio del Frenay, esercitazione di alpini. E questa è l'ultima diapositiva che ho voluto mettere, perché a me è sembrata molto, molto bella, soprattutto. Siamo sul ghiacciaio del Rutor, anni 40 dopo la guerra, mi pare che sia il 49 qui, e lo sfondo del Monte Bianco, e c'è una colonna, una compagnia della Osta che fa esercitazione direttamente sul ghiacciaio. Un po' voluto mettere questa fotografia proprio per ricordare al miglior dei modi quello che è la vita militare, quello che è. Io non l'ho fatto militare, però voglio dire, preferisco vedere i militari che fanno esercitazione che non purtroppo vederli morti o vederli combattere, perché poi alla fine qualcuno ci rimetterà. Questo è tutto.
Grazie.